Signore e signori, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con i Trade Detector Caffè. Come sempre, il primo giorno della settimana, per chi non lo sapesse, andiamo ad analizzare quella che è la notizia forse più importante della settimana precedente, materia ovviamente economico-finanziaria, per cercare di tirare un po' le somme, anche fare qualche analisi e provare ad immaginare più che prevedere come si comporteranno i mercati nella settimana che naturalmente si sta aprendo con la giornata odierna. Bene, la settimana scorsa sicuramente in realtà è da qualche settimana ormai che se ne parla, che una delle notizie più importanti è chiaramente il mancato o insomma vicino accordo sull'innalzamento del tetto del debito, se ne parla tanto. In realtà però devo dire che le informazioni sono piuttosto frammentate, quelle che arrivano perlomeno in Italia, perché già negli Stati Uniti questa è materia quotidiana. In Italia, in Europa e nel resto del mondo non se ne parla poi così tanto, però in realtà la situazione è abbastanza semplice, e può essere riassunta con la seguente espressione: se il Congresso, cioè il Parlamento degli Stati Uniti d'America, la prima potenza del mondo, non trova un accordo entro il 1 giugno 2023, quindi da qui a pochi giorni, è probabile che gli Stati Uniti siano costretti a dichiarare default. Dichiarare default come è successo 9 volte, ad esempio, in Argentina, giusto per fare un esempio. E quindi se la più grande potenza economica del mondo dichiara fallimento, quindi non riesce a ripagare i propri debiti verso gli investitori che hanno acquistato ad esempio titoli di Stato, beh, c'è un problema sicuramente di caratura internazionale, direi quasi mondiale. Quindi nel Trade Detector Caffè di oggi finalmente facciamo il punto della situazione sul debito, quindi che cos'è il debito americano, che cos'è il tetto al debito americano, com'è la situazione attuale, considerando che sto registrando per ovvie ragioni temporali nel weekend. Mi auguro ovviamente che nulla cambi fino all'uscita di questo contenuto, però naturalmente tenetelo sempre come un contenuto evergreen, perché tanto prima o poi questa situazione vedrete che si ripresenterà e vi dirò anche qualche chicca, vi darò qualche chicca in più alla fine del video, quindi mi raccomando, del video podcast, mi raccomando, seguitelo con attenzione. Vi ricordo infine che tutti i contenuti di Trade Detector sono disponibili sia in versione video nel nostro canale YouTube e vi invito ad iscrivervi, ma anche nelle principali piattaforme di podcasting, qualora foste interessati magari soltanto alla versione audio, perché non so, magari ve lo ascoltate mentre correte, siete in palestra, andate al lavoro, in autobus, in macchina, e via discorrendo. Quindi bando alle ciance, partiamo. È un video podcast sicuramente un po' più lungo rispetto alle durate in cui siamo stati abituati, in cui vi ho abituato negli ultimi anni, però insomma questo è un argomento che merita un piccolo approfondimento in più rispetto a tante altre notizie. Ci vediamo come sempre dopo la sigla. Dunque, tra un paio di giorni, come abbiamo detto, gli Stati Uniti potrebbero dover dichiarare bancarotta e questo naturalmente a meno che non si riesca a trovare un accordo con il Congresso americano, che è l'equivalente del nostro Parlamento, per l'innalzamento del tetto del debito. Però che cosa si intende innanzitutto per tetto del debito? Perché questo è un aspetto che in Italia noi non conosciamo, cioè è qualcosa di nuovo per noi. Il debt ceiling, questo è il nome tecnico americano, debt ceiling, è stato introdotto, ovvero tetto del debito, è stato introdotto nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo era quello di rendere più semplice il reperimento delle risorse finanziarie da parte, ad esempio, del governo degli Stati Uniti, proprio per far fronte alla guerra. Ci si potrebbe chiedere come sia possibile che lo strumento che doveva rendere più semplice, anche da un certo punto di vista più efficiente, il reperimento di fondi per la macchina pubblica, quindi ci si potrebbe chiedere come sia possibile che questo strumento possa portare oggi ad un potenziale default della prima potenza mondiale. La domanda ovviamente è legittima, però dobbiamo tenere conto di quello che era il contesto. Siamo nel cuore della Prima Guerra Mondiale, appunto, quando questo strumento è stato introdotto. In quel momento serviva liberare risorse nel modo più veloce possibile, al fine di poterle impiegare nei settori più remunerativi. Le dinamiche erano anche diverse. Prima della creazione del tetto, ogni ricorso al debito da parte del governo doveva essere sempre autorizzato dal Congresso, mentre con l'introduzione del debt ceiling le cose cambiarono, almeno per due grandi motivi. Il primo, perché il governo poteva ricorrere al debito molto più velocemente, in questo modo poteva fronteggiare delle problematiche improvvise, delle crisi, senza doversi confrontare ogni volta con il Congresso. Il secondo motivo è che il Congresso decideva materialmente il tetto del debito, quindi il governo americano, quello che oggi è rappresentato dal presidente Joe Biden, non poteva e non può nemmeno oggi variare unilateralmente questa soglia. Ora, la cosa interessante da notare è come il debito, come con il suo tetto al debito, insomma, quindi il debt e il debt ceiling, siano costantemente aumentati nel corso del tempo. Lo vedete nella prima slide di questo video podcast. Anche se il debito è però cresciuto ad un ritmo che in un primo momento potrebbe far impallidire, dobbiamo sempre rapportare questa grandezza, quindi il debito americano, con il prodotto interno lordo. E per quanto il rapporto risulta comunque crescente nel tempo, è sicuramente meno preoccupante di quello che può apparire in termini assoluti. Guardate la crescita del debito, ma guardate anche la crescita del rapporto tra il debito e PIL, che è molto più bassa rispetto alla crescita del solo debito in termini assoluti. Se poi mettiamo insieme sullo stesso grafico il debito pubblico e il PIL nel corso del tempo, perlomeno l'ho fatto dal 1968 in questo caso, vediamo molto chiaramente l'andamento delle grandezze, di come l'esplosione del debito sia in realtà meno problematica se la raffrontiamo alla crescita del PIL. Detto in parole povere, significa che è vero che aumenta il debito, ma è altrettanto vero che aumenta anche il PIL in maniera comunque importante. Qual è però la situazione attuale del debito oggi? Ecco, in queste settimane, lo abbiamo detto all'inizio, siamo tornati a parlare di un possibile innalzamento del tetto al debito. Non avendo la maggioranza alla Camera, come praticamente nessun presidente, Joe Biden deve confrontarsi con la controparte repubblicana, che ovviamente fa opposizione in maniera forte, in maniera decisa. C'è naturalmente anche un calcolo politico dietro. Per alzare il tetto al debito, i repubblicani chiedono quindi di effettuare degli ampi tagli alla spesa. In questo modo si garantisce una maggiore sostenibilità alle finanze pubbliche. Ovviamente questa scelta, che è una scelta politica e non economica, comporterebbe un duro colpo all'agenda economica di Biden e potrebbe avvantaggiare, almeno sulla carta, proprio i repubblicani. Ecco perché in questo momento si è in difficoltà a trovare un accordo e si sarà sempre in difficoltà a trovare un accordo sull'innalzamento al tetto del debito. Il problema è sempre uno: il confine tra interesse politico ed economia è molto labile ed è molto molto difficile da tracciare. Però, anche come sottolineato da diversi economisti, dalla stessa Janet Yellen, attuale segretaria al Tesoro, quindi ministro dell'economia per intenderci, negli Stati Uniti, è necessario trovare una soluzione al più presto. Questo per evitare lo scenario più tragico per gli Stati Uniti, ovvero il default. L'orologio però si muove in fretta. La stessa Yellen ha affermato senza mezzi termini che il governo degli Stati Uniti non sarà più capace di onorare il suo tetto a partire proprio dal 1° giugno, a meno che il Congresso appunto non aumenti questo livello o sospenda temporaneamente il vincolo, cosa che comunque può essere possibile. Che cosa potrebbe succedere quindi agli Stati Uniti se dichiarassero bancarotta? Innanzitutto bisogna premettere che ci sono stati tantissimi precedenti di modifica del tetto del debito negli Stati Uniti. Pensate che soltanto dal 1960 ad oggi, quindi negli ultimi 60 anni, il tetto è stato aumentato circa 80 volte, okay? Più di una volta l'anno sostanzialmente. E questo in realtà genera più incertezza, ok? Anche se fino ad ora non ci sono mai stati dei precedenti di insolvenza nella storia degli Stati Uniti. Quindi ancora oggi resta difficile capire che cosa accadrebbe esattamente nel caso in cui mancasse l'accordo sul debito. In linea di massima, l'economia ci insegna che la fiducia degli investitori calerebbe a picco, gli Stati Uniti non sarebbero quindi considerati più dei debitori affidabili, il costo del debito aumenterebbe perché dovrebbero essere aumentate le cedole corrisposte agli investitori. La crescita dell'economia, non solo americana, ma globale, sarebbe inficiata. Perché? Perché gli Stati Uniti ovviamente trascinerebbero giù una grande porzione della domanda globale. Gli Stati Uniti oggi rappresentano, pensate, il 60% ad esempio dell'azionario globale in questo momento. Che cosa possiamo aspettarci però realisticamente? Ora, la cosa più probabile è che repubblicani e democratici alla fine trovino un accordo proprio all'ultimo minuto. Quindi mandare un paese nello stato di insolvenza non è nell'interesse di nessuna delle due parti, specialmente se gli Stati Uniti in questo momento sono la prima economia globale. Ricordiamoci che questa tensione, questa incertezza non fanno bene ai mercati finanziari, all'economia reale, quindi anche alle piccole botteghe, per esempio, dei quartieri più popolari degli Stati Uniti. Per quanto poi risulti irrealistico pensare ad un possibile fallimento degli Stati Uniti, la situazione resta comunque complessa. Molto dipenderà da come queste due forze politiche si porranno l'una nei confronti dell'altra, cercando di in qualche modo trovare il giusto compromesso. Insomma, il mondo, ma nello specifico gli Stati Uniti, sapranno rispondere a questo nuovo shock in maniera adeguata. Dovrebbe essere una domanda questa, anche se l'ho fatta in maniera esclamativa. In realtà lo sapremo tra qualche giorno, insomma, che cosa succederà. Comunque sappiamo che non è la prima volta che gli Stati Uniti si trovano in una situazione come questa. L'ultimo caso è successo nel 2011, in quel caso la decisione fu di aumentare il tetto e ad essere completamente sinceri, non ci sono state poi delle forti ripercussioni da quella scelta che poi in realtà arrivò in realtà, scusate la ripetizione, pochi giorni dopo la scadenza, insomma, del temporale che si erano data. Quindi anche se in realtà non si riuscisse a trovare un accordo il 1° giugno, probabilmente le prime 2 settimane dopo questa prima data il governo inizierebbe a chiudere gli uffici federali per risparmiare qualche fondo, quindi in realtà le ripercussioni si vedrebbero realisticamente dopo qualche settimana, come è successo nel 2000, nel 2000, nel 2011. Però la situazione oggi è un pochettino diversa. Perché? Perché a partire dal 2008 il rapporto tra debito PIL degli Stati Uniti è costantemente aumentato e è praticamente raddoppiato. Dal 60% si è passati ad oggi, siamo al 129%. E quindi la conseguenza è chiara, la crescita del debito è molto più veloce della produzione nazionale, del PIL. E questo rende il debito americano insostenibile, comunque nel lungo termine, ed espone gli Stati Uniti ad un rischio default, cioè si sta semplicemente rimandando in futuro un problema che comunque si ripresenterà costantemente. Quindi come si risolverà la situazione? Ora, la maggior parte degli analisti ancora oggi pensa che la situazione si risolverà trovando un accordo sul tetto al debito, però c'è anche chi si aspetta l'esatto opposto e quindi si sta mettendo in qualche modo, si sta organizzando, insomma. Se guardiamo le quotazioni dei prezzi dei credit default swap sul debito americano, sicuramente, insomma, ci potrebbe essere qualche preoccupazione. I CDS hanno raggiunto il livello più alto da un decennio a questa parte. Questo è un segno della preoccupazione presente, sui mercati, lo vedete anche nel grafico. Un rischio di default, non è comunque da sottovalutare, perché stiamo parlando degli Stati Uniti, insomma, che oggi è una delle economie, anzi l'economia più forte, più innovativa del mondo, attorno alla quale ruotano un po' tutte le economie occidentali, tra cui l'Italia, ma non solo, insomma. Quindi le possibilità sostanzialmente sono due: gli Stati Uniti alzano il tetto al debito e gli Stati Uniti non riescono ad alzare il tetto del debito e quindi falliscono. Nel primo caso, che è quello più probabile, quindi si aumenta il tetto del debito, è certamente il male minore, però mi aspetterei comunque un downgrading da parte delle agenzie di rating nei confronti, degli Stati Uniti e probabilmente anche una perdita di credibilità per i titoli di Stato americano, i Treasury, per i prossimi mesi. Perché? Beh, perché non si arriva mai in un'economia così avanzata e così matura, se vogliamo, a trovare un accordo gli ultimi giorni. Ci si organizza in qualche modo prima, quindi insomma qualche crepa nel sistema americano si inizia a vedere, ecco. Quindi l'opzione poi peggiore ovviamente è quella del fallimento. Quindi non si trova l'accordo, gli Stati Uniti dichiarano default, è una situazione senza precedenti. In questo scenario il dollaro perderebbe moltissimo valore, dato che verrebbe meno l'economia su cui si basa. E poi chi dipende dall'export nei confronti degli Stati Uniti, come la Cina, il Messico, il Canada, la Germania, sicuramente sono quei paesi che ne risentirebbero di più. Chi detiene anche grosse quantità di bond americani, penso al Giappone, la Cina, il Regno Unito, vedrebbero ridursi o azzerarsi il valore di quegli asset e quindi anche le loro economie sicuramente ne risentiranno. Insomma, vedete che in entrambe le opzioni, sia che si trova l'accordo ma che non si trova, comunque delle conseguenze alla fine dei conti ci saranno, perché la fiducia è comunque stata minata insomma, il solo essere arrivati fino a questo punto sicuramente ha creato dei problemi. Naturalmente ci saranno delle conseguenze anche per noi italiani. Se la più grande economia del mondo non riesce a pagare gli interessi sul debito, gli investitori cambieranno per forza il loro modo di relazionarsi con gli altri paesi ad elevato debito pubblico, come appunto l'Italia, insomma. Quindi dobbiamo sicuramente porci la domanda una domanda del tipo: se gli Stati Uniti, che sono il paese più competitivo, più dinamico, dichiarano default, a quale titolo un paese come l'Italia, la Grecia, la Spagna, con condizioni economiche peggiori, può pensare di farci? Ecco, questa è la domanda che sicuramente molti investitori si porranno. A livello operativo, come dobbiamo comportarci? A livello operativo, in questo caso, non dobbiamo fare assolutamente nulla, non dobbiamo cambiare, secondo me, l'allocazione dei nostri portafogli, non dobbiamo mai muoverci scommettendo contro il mercato, perché il mercato è irrazionale, scusatemi, quindi è impossibile prevederlo. Possiamo organizzare i nostri portafogli prima che questi avvenimenti appunto avvengano. Quindi, una situazione del genere sicuramente il mercato azionario crollerebbe, ma per utilizzare il termine crollerebbe intendo di qualche punto percentuale, non mi aspetto un meno 50% per intenderci, mi aspetterei un meno 10, un meno 20%, insomma. Nello stesso modo però i rendimenti delle obbligazioni aumenterebbero e quindi andranno a compensare le perdite eventuali e momentanee del mercato azionario. Ecco perché è sempre essenziale mantenere un portafoglio ben diversificato, soprattutto nel momento in cui non abbiamo così tanto orizzonte temporale dalla nostra parte. Insomma, con un adeguato orizzonte temporale di qualche anno, diciamo, idealmente un decennio, non ci sono problemi nemmeno per chi ha investito la quasi totalità o addirittura la totalità del proprio patrimonio nel comparto azionario. Ricordiamoci che comunque in una corretta pianificazione patrimoniale, anche la liquidità resta uno strumento importante. Sicuramente gli interessi sui conti deposito aumenterebbero, quindi non nego che eventualmente ci potrebbe anche essere la possibilità, di liquidare una parte del comparto azionario, almeno finché le acque non si calmino, e poi tornare, quindi investire, lasciare, anzi, depositare i fondi su dei conti deposito con alti interessi e tornare sul mercato azionario quando eventualmente le acque si calmeranno. Non ci, però ripeto, non ci sono modifiche da fare, perlomeno non le consiglio in questo momento né agli iscritti a Overperform né ai miei clienti in consulenza privata. Valuteremo eventuali modifiche nei prossimi giorni o nelle prossime settimane a seconda dell'evoluzione della situazione. Fatemi sapere che cosa ne pensate, eventualmente anche se volete insomma qualche consiglio o suggerimento, magari ci vediamo su Telegram con la nostra community, siamo in grado di dare indicazioni sempre non personalizzate perché non potremo, ma indicazioni in linea di massima più inerenti all'argomento. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon inizio settimana, noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo Trade Detector Caffè. Ciao!